Buongiorno, ben ritrovati. Siamo giunti all'ottava lezione e in questa lezione concludiamo il capitolo 6 relativo ai resistori e iniziamo a fare qualche esercizio insieme. Ok, allora mi porto al punto in cui ci eravamo lasciati ieri. Eccolo qui, il parallelo dei resistori, di resistori, più resistori, non due soli come abbiamo già fatto qualche lezione fa. Allora, in questo caso facciamo un parallelo di resistori e se avete colto bene i concetti di dualità vi rendete conto subito che questa situazione è esattamente duale a quella della serie dei resistori. Parallelo e duale di serie, resistore e duale di resistore. Però resistore stavolta lo vediamo nella relazione controllata in tensione ed esplicitata in corrente. Eccolo qua, vi ricordo che questa scrittura presuppone la convenzione degli utilizzatori, le abbiamo messe tutte sequenzialmente ordinate, come vedete, con i più in alto, i meno in basso, le frecce che vanno dall'alto in basso, e ho messo anche i riferimenti dell'intero parallelo, eccoli, e scrivendo le cose in questo modo arriva, viene fuori che, oltre alle equazioni dei bipoli resistori tipologiche, la legge di Kirchhoff delle correnti ci dice che con riferimento a penna, eccola qui, a questo insieme di taglio qui, la somma delle correnti entranti, la possiamo dire anche così, no? Visto che ci sono riferimenti un po' entranti e un po' uscenti, la somma delle correnti entranti, scusate, eccolo qua, sì, la somma delle correnti entranti entra solo IP, è uguale alla somma delle correnti uscenti e sono tutte quelle dei resistori, quindi IP uguale a somma di tutte le correnti dei resistori. E faccio notare che questo insieme di taglio qui, nella logica delle semplificazioni topologiche, in realtà è un unico grosso nodo e lo stesso accade sotto. Per quanto riguarda le tensioni, visto che i più sono tutti in alto, abbiamo che Vp è uguale a V1, molto chiaramente, V1 è uguale a V2 e così via fino in fondo, quindi Vp è uguale a qualsiasi tensione. Bene. Di resistore. Adesso combiniamo insieme queste equazioni, ovvero sostituiamo i K qui dentro e poi teniamo conto che tutte le VK sono uguali a VP. Ecco qui i passaggi e si ottiene molto semplicemente che IP, la corrente totale, è la somma delle conduttanze moltiplicata, tutta questa somma, per la tensione VP parallela a tutte. Se la somma di queste conduttanze sono Siemens più Siemens più Siemens, le chiamiamo conduttanza totale del parallelo, Siemens di nuovo, tanti Siemens, vedete che la corrente risulta proporzionale alla tensione per mezzo di questa conduttanza e quando questo succede siamo in presenza di un bipolo resistore, per definizione assiomatica di resistore. Quindi il bipolo equivalente al parallelo delle resistenze o dei resistori è un resistore esso stesso con conduttanza che ovviamente, eccola qui, GP è la somma delle singole conduttanze. E quindi possiamo scrivere sinteticamente IP uguale a GP per VP, appunto, uguagliando primo e ultimo membro. Andiamo avanti e facciamo una considerazione ancora. Ovviamente questa espressione ci dà il calcolo della conduttanza, ma dobbiamo anche riconoscere che è molto più frequente parlare di resistenza di un resistore. La resistenza è il reciproco della conduttanza e quindi la si calcola immediatamente come Rp uguale a 1 su Gp. Se volete, Gp è questa stessa sommatoria riportata qua sotto e ciascuna Gk, ciascuna conduttanza è il reciproco della sua resistenza. Quindi se uguagliamo primo e ultimo membro, abbiamo l'espressione della resistenza del parallelo in funzione delle singole resistenze. Vuol dire il reciproco della somma dei reciproci. Bene, altra considerazione interessante, se tutti i resistori che fanno parte del parallelo sono passivi, ovvero se hanno tutti resistenza maggiore di zero, allora necessariamente GP viene più grande, ovviamente anche le G sono positive in questo caso, no? Sono i reciproci, GP è più grande di ciascuna singola GK e quindi RP è più piccola di qualsiasi singola RK, proprietà generale che vale sempre, magari ci serve per fare verifiche ed evitare di prendere delle cantonate. Benissimo. Un corollario del parallelo di resistori è il partitore di corrente, che ci dice In questo parallelo, immaginando nota la corrente totale IP, qual è la quota parte che si prende un singolo resistore, IK. IK abbiamo detto che vale GK per VK, GK per VK, ma VK è uguale a VP. Un attimo fa, torno indietro, abbiamo detto che IP è uguale a GP per VP, quindi possiamo dire che VP è IP diviso GP ed è quello che è stato fatto qui. Poi si raccolgono a rapporto le conduttanze e si isola IP ed ecco l'espressione che viene fuori. Questo rapporto di conduttanze, la singola conduttanza diviso la somma di tutte le conduttanze, è ROI che si chiama rapporto di partizione in corrente. La formula del partitore di corrente che torna molto utile, la incontreremo più volte. Bene, andiamo avanti. Allora, vi propongo adesso una riflessione. Queste formule ve le propongo appunto per il parallelo di due singoli resistori in termini di resistenze invece che di conduttanze e poi un'analoga considerazione per i resistori. Allora, le prime relazioni, quelle del parallelo di due resistori che stanno qui, questa e questa, sono giuste, vi chiedo, se fate una verifica immediata e riscrivete le relazioni di poco fa, sono tornato indietro, eccola qua, con due soli addendi, si fa prestissimo a vedere che effettivamente questa relazione è corretta e in effetti la si usa molto frequentemente quando appunto si conoscono i valori di resistenza in ohm piuttosto che i valori di conduttanza in siemens. E analogamente vale questa formula del partitore di corrente tra due resistenze. Vedete che in questo caso a numeratore c'è l'altra resistenza. Se voglio la corrente di I1, qua sopra compare R2. Fate anche qui il calcolo del rapporto di partizione scrivendo le G come 1 su R e lo ricavate immediatamente. A questo punto verrebbe voglia di estendere queste relazioni al caso di tre resistori in parallelo e si potrebbe pensare che le espressioni corrette sono queste. Io vi chiederei di riflettere un attimino e provare a pensare se queste relazioni possono essere giuste oppure no. Ovviamente voi potete dire aspetta che mi faccio tutti i conticini, è un approccio legittimo, però in realtà se ci pensate possiamo fare anche molto prima. Allora, ci avete riflettuto qualche secondo e dico subito che quelle relazioni sono palesemente errate, perché guardate, basta fare un'analisi dimensionale. Vogliamo ottenere una resistenza parallelo, qualcosa che si misura in ohm, e qua che dimensioni abbiamo fisiche? Abbiamo ohm per ohm per ohm, cioè ohm al cubo. A denominatore invece c'è ohm più ohm più ohm, che vuol dire ohm e basta, e quindi ohm al cubo diviso ohm fa ohm al quadrato. E le resistenze non si misurano in ohm al quadrato, si misurano in ohm e basta. Quindi questa non può essere una resistenza, tantomeno una resistenza parallela. Le considerazioni simili vanno qua, i rapporti di partizione sono sempre adimensionali, ohm diviso ohm o siemens diviso siemens, mentre qui mi viene ohm al quadrato diviso ohm che fa ohm. Quindi questa roba qui in mezzo è qualcosa che non può avere le dimensioni di un rapporto di partizione. Ma vi ho spiegato queste cose per mettervi in guardia contro quanto possono essere ambigue e equivoche delle espressioni, bisogna stare molto attenti a come vengono usate. Sono dei trabocchetti in cui potrebbe essere facile cadere. Bene, vado oltre. Allora, queste considerazioni che abbiamo fatto per tanti resistori in serie che si riducono a un unico resistore equivalente e analogamente per il parallelo, possono essere estesi a connessioni molto più complesse, molto più articolate e si può chiedere in generale, data un'intera rete di resistori, qua dentro ce ne sono tantissimi collegati nei modi più vari, ma sono tutti resistori come dice questo simbolo, e da questa rete, data la rete, ne estraggo due poli che costituiscono una porta, come vedo qua. Ha senso chiedersi se tutto questo si comporta come un resistore? Ha senso, la risposta è sì, si chiama resistenza equivalente, la sua resistenza. Il problema è quanto vale la resistenza equivalente? Allora, un modo per rispondere a questo quesito è quello appunto di fare riduzioni iterate successive serie parallelo. Ve ne do immediatamente un esempio con questa rete. Vedete che ci sono 1, 2, 3, 4 resistori che vanno a connettersi al generatore ideale di tensione a sinistra. Allora, qui si potrebbe chiedere, quesito, quanto vale la corrente del generatore ideale di tensione IE, che evidentemente è uguale a I1 di cui vedete la freccia. Come la calcolo? Un modo per rispondere a questo quesito è proprio quello di adottare le semplificazioni serie e parallelo che portano alla resistenza equivalente di tutta la rete di resistori connessa al generatore di tensione. Vediamo come si fa. Anzitutto abbiamo, guardando la parte sinistra della rete, quella evidenziata in grigio, due resistenze in parallelo, in serie, chiedo scusa. E quindi possiamo immediatamente sostituirla, qua ci sono poi i passaggi successivi, sostituire questa serie con RS, che è l'equivalente serie, appunto. Ecco qui le formule, la somma delle due resistenze, 25 più 35, che fa 68. Dopodiché mi trovo con questa rete, eccola qua, e noto che in parallelo, stavolta c'è un parallelo tra R2 ed RS, emerge, si evidenzia. Allora posso fare il calcolo della resistenza a parallelo, ecco qua i conti, come vedevamo prima, e queste due resistenze in parallelo equivalgono a un'unica resistenza che vale 24 ohm. Ma a questo punto vedo che ho R1 ed RP in serie, quindi faccio una nuova calcolo di resistenza serie, la chiamo R equivalente perché a questo punto è proprio la resistenza finale, che vale 16 più 24 che fa 40. Quindi in questa rete il generatore è come se avesse a che fare, se vedesse connessi i suoi morsetti, un unico resistore da 40 ohm. E a questo punto posso calcolare immediatamente la corrente, perché la tensione del generatore applicata anche al resistore, V del resistore uguale a E uguale a 200 volt, e se faccio il rapporto tra la tensione del resistore e la resistenza del resistore equivalente, salta fuori la corrente, 5 ampere. Ecco qui che ho risposto quindi al mio quesito calcolando la resistenza equivalente e ottenendo questo risultato per riduzioni serie parallele. Faccio notare che volendo io posso usare a ritroso adesso tutte queste equivalenze e calcolare una dopo l'altra, tornando indietro, ecco, diciamo così, le tensioni e le correnti di tutte le resistenze che formano la rete originale. Ad esempio, tornando indietro da quest'ultima freccia, posso dire, banalmente, se ho la tensione totale, questa, bene, ho due resistenze in serie, applico la formula del partitore di tensione ed ecco che calcolo sia Vp che V1, Vp sulla resistenza R parallelo e V1 sulla resistenza R1. Immediatamente ripeto la formula del partitore di tensione che abbiamo visto ieri. E poi tornando indietro ancora, una volta che conosco Vp, posso calcolare i P di questa resistenza. Ma una volta che ho i P con la formula del partitore di corrente, posso calcolare quanto è la corrente in I2 e la corrente in RS, la cui somma è appunto la IP totale già nota, e così via. Allora, molto spesso queste semplificazioni serie e parallelo funzionano molto bene per semplificare la struttura di una rete e arrivare addirittura ad analizzarla come vi ho fatto vedere qua. Però bisogna anche essere onesti e dire che non sempre queste formule per riduzioni successive serie e parallelo funzionano. Qualche volta intoppano, finiscono in un vicolo cieco da cui loro non riescono a venire fuori. E questo succede in particolare quando le resistenze, i resistori che formano la rete presentano delle connessioni a stella o a poligono. E cosa sono queste connessioni? Ve la faccio vedere qui. Questa, ad esempio, è una stella con quattro vertici, con quattro poli, formata da quattro resistori, che qua vediamo con i parametri di conduttanza. Il fatto che è una stella fa sì che al centro ci sia un nodo che si chiama centrostella a cui convergono tutti i resistori che poi dall'altra parte danno luogo a un polo, e questo nodo non è accessibile, quindi questo è un quadrupolo perché il nodo centrale, ripeto, non è accessibile. Questo è un poligono invece, sempre a quattro poli. La differenza è che in questo caso, trattandosi di un poligono, esiste sempre un bipolo, un resistore, che connette un polo con qualsiasi altro polo. Ad esempio uno è connesso a 2 tramite G1-2, è connesso a 3 tramite G1-3 ed è connesso a 4 tramite G4-1. In questo caso 4-1 o 1-4 hanno lo stesso significato per noi, non è una differenza di potenziale. Allora, quando si trovano strutture di questo tipo, si può trasformare questo quadrupolo in questo quadrupolo equivalente. Si può fare sempre con le formule che vedete qui, che dico subito, non dovete imparare a memoria, l'importante è che sappiate che esistono, e quindi posso trasformare un oggetto, un enepolo di questo tipo, in un altro enepolo, e con questa trasformazione quel cul-de-sac, quel vicolo cieco a cui facevo riferimento prima, viene sbloccato e si può proseguire. Vi faccio notare che questa freccia va dalla stella al poligono e non viceversa, perché in effetti in generale non è possibile trasformare un poligono in una stella equivalente, per un motivo molto semplice, perché il poligono è caratterizzato da 6 parametri di, in questo caso, quadrupolo, di conduttanza, G1,2, G2,3, eccetera, se le contate sono 6 vincoli da ricreare, e qui per ottenere questo risultato avete a disposizione soltanto 4 gradi di libertà, 4 conduttanze, e chiaramente 4 gradi di libertà, 4 incognite, non sono in grado di verificare simultaneamente 6 vincoli che possono essere uno indipendente dall'altro. Per cui la trasformazione inversa, ripeto, non è possibile. È possibile in un unico caso, quando i poli sono solo 3, perché lo vedete subito qui, eccolo, nel caso di una stella a tre raggi o a 3 vertici e di un triangolo a 3 lati, le resistenze sia in un caso che nell'altro sono 3, e quindi esiste sia la trasformazione da poligono a stella, da triangolo a stella, che da stella a triangolo. Questa è la formula di base per fare una trasformazione da poligono a stella, poi per permutazione dei pedici avete tutte le altre, e questa è una trasformazione appunto che è legittima e si può fare. Trasformazioni triangolo-stella ci troveremo a farle a un certo punto, anche qui non occorre ricordarsi questa relazione, quando ne avremo bisogno vedremo che relazioni usare. Per ora l'importante è che sappiate che esistono le trasformazioni e sono bidirezionali. Allora, dove si può trovare, dove possono trovare applicazione queste trasformazioni? Lo dicevo poco fa, vi porto un esempio. Pensiamo di volere semplificare, risolvere questa rete, calcolare ad esempio la tensione che appare ai morsetti di questo generatore ideale di corrente quando è connesso a questa rete di resistori. Quindi anche qui, come nel caso precedente, lo scopo è quello di calcolare la resistenza equivalente tra i morsetti A e B di tutto ciò che sta a destra del generatore ideale di corrente. E questa riduzione, qualcosa si può fare qui ad esempio 14,3 può essere immediatamente messa in serie a 10 ottenendo 24,3, ma questo blocco qui, che come, a secondo di come lo vedete presenta stelle o triangoli, è un impedimento alle semplificazioni serie parallele. Ora, quello che si può fare, qua ci sono i passaggi successivi, è prendere la resistenza da 40, 10 e 20 che stanno qui al centro, riconoscere che quello è una stella a 3 punte, anche se non sono disposte a 120 gradi l'una dall'altra nella rappresentazione grafica, ma la connessione è comunque quella di una stella, e applicare la trasformazione da stella a poligono. E applicando la trasformazione, usando le formuline che vedevamo prima, si vede che questa stella diventa questo triangolo di resistenze da 70, 35, 140. A questo punto vedete che in effetti si può procedere, perché 30 con 70 sono in parallelo, quindi diventano 21 con le solite formule, 35 e 15 sono in parallelo, diventa 10,5 con le solite formule, a questo punto 21 e 10,5 sono in serie, diventano 31,5, 31,5 in parallelo con 140, solite formule 27,5 e così via, insomma passo dopo passo si arriva a vedere che tutto equivale a una resistenza da 100 ohm. Ecco, con questo, con queste considerazioni abbiamo finito anche questo capitolo. La seconda parte della lezione, come avevo già anticipato, riguarda alcuni esercizi che comincio a proporvi, ma per fare questo farò uso di metodi diversi, passo alla rappresentazione, all'uso della webcam, ma ne ho due in realtà, perché devo fare uso anche di foglio e penna, questi sono gli strumenti che ho a disposizione qui a casa, metto in pausa un attimo e ci rivediamo tra un attimo. Bene, iniziamo allora gli esercizi e come potete capire da quello che vedete qui, i primi esercizi riguardano la combinazione di caratteristiche statiche. sono argomenti che già abbiamo affrontato da qualche giorno, ma adesso che conosciamo bene le questioni di topologia, abbiamo visto alcune proprietà delle reti, possiamo anche arricchirli di contenuti più interessanti. Allora, qui la situazione è questa, conosciamo e abbiamo a disposizione tre bipoli, il bipolo 1, il bipolo 2 e il bipolo 3, di cui sappiamo, beh, anzitutto, come vedete, hanno i morsetti distinti da una marcatura opportuna, perché sappiamo che in generale i bipoli non sono bilaterali, quindi questa marcatura ci avvisa, ci protegge da rischi di ambiguità dei due morsetti, sono posti riferimenti di tensione corrente e ne conosciamo le caratteristiche esterne. A sinistra è un bipolo un po' strano, con questa caratteristica formata da una spezzata, e a destra due bipoli che hanno la stessa caratteristica, caratteristica nera e caratteristica rossa. Allora, come li usiamo? Ci viene chiesto di costruire questa rete. Come vedete c'è due, tre in parallelo e poi il tutto in serie con uno. Ci vengono fissati i riferimenti dell'intera rete tra il morsetto A e il morsetto B e il nostro obiettivo è calcolare la caratteristica di questo bipolo equivalente all'intera rete tra i morsetti A e B. Come procediamo in questo caso? La prima cosa da esaminare è il parallelo tra 2 e 3, però prima di fare il parallelo tra 2 e 3 forse vale la pena di vedere se lo riconosciamo, se li riconosciamo questi due bipoli, perché questi hanno una caratteristica rettilinea che passa per l'origine degli assi di proporzionalità tra tensione e corrente. Ad esempio nel punto noto vedete 1 ampere di corrente e 20 volte di tensione, il rapporto è R ovviamente uguale a V diviso I, che fa 20 ohm e rimane tale per qualsiasi altra coppia di punti, qualsiasi altro punto di lavoro. E quindi questi sono effettivamente due resistori che ci vengono presentati invece che tramite il valore di resistenza, che poi si calcola immediatamente come ho fatto io, tramite la caratteristica rettilinea. A questo punto possiamo anche ricordarci che si tratta di un bipolo che è bilaterale, quindi sia l'uno che l'altro ovviamente, e quindi in questo caso la distinzione dei morsetti è una cautela superflua. Nell'altro, nel bipolo 1 che vedremo poi invece è assolutamente importante. Allora, sono collegati in parallelo, noi abbiamo appena visto che la resistenza di due bipoli in parallelo vale R1, due resistori, per R2 diviso R1 più R2 e se entrambi valgono 20, sostituendo i valori, immediatamente si vede che il parallelo vale 10, esattamente la metà di ciascuno dei due se sono uguali. Ma siccome stiamo facendo combinazioni di caratteristiche statiche, vediamo di ottenere questo risultato lavorando sulle caratteristiche statiche. Quindi riprendo queste due caratteristiche, eccole qui pronte, cioè, facciamolo pure qui, riprendo il disegno. Ecco gli assi, questo è il punto a 20 volt, questo è il punto a 1 ampere, per l'origine e per questo punto passano entrambe le caratteristiche, allora le facciamo con due colori per ricordarsi che i bipoli sono due, andiamo a disegnarli, una e due, entrambe sovrapposte. Nel fare il parallelo, vi ricordate, dovrei dirvi guardiamo gli assi rovesciando di 90 gradi la posizione, però lo possiamo fare anche mentalmente, dobbiamo sommare le correnti nel parallelo a parità di tensioni. Già che ci siamo, è bene ricordare come sono messi i riferimenti, adesso che stiamo facendo il parallelo, allora questi, vedete che li ho ripresi esattamente come sono posti qui, eccoli. Quindi quello che sto calcolando è il parallelo sequenzialmente ordinato, vuol dire con questo riferimento di corrente e questo riferimento di tensione per il parallelo. Coincidono, sono concordi con quelli dei due bipoli formati in parallelo. Allora, devo sommare le due correnti a parità di tensione per ottenere la corrente totale. Allora, a parità di tensione sommo le correnti, a parità di 20 volt, 1 ampere per il primo, 1 ampere per il secondo, la somma è 2 ampere. Quindi questo è il punto. qui a parità di tensioni 0 volt, 0 e 0, il risultato ovviamente è, vediamo di trovare un colore interessante, facciamo un bel rosso, il risultato è questa retta che passa per 2 ampere e 20 volt e quindi dà una resistenza parallelo di sempre V diviso I, 20 diviso 2 che fa 10 ohm. Sì, esattamente, è proprio uguale a quello, tornano i nostri conti. Adesso a questo parallelo così calcolato dobbiamo aggiungere in serie il bipolo 1 per creare l'intera rete di bipoli. Però attenzione perché abbiamo un piccolo problema di riferimenti. Se vogliamo fare il calcolo come abbiamo imparato con i metodi grafici, dobbiamo trovarci ad applicare anche al bipolo 1 i riferimenti, li mettiamo con un colore diverso, ad esempio con questo verde qua, sequenzialmente ordinati e anche la tensione sequenzialmente ordinata. Eccola qua, in questo modo. Ma se guardate come ci viene fornita la caratteristica del bipolo, siamo in condizioni esattamente opposte sia per l'uno che per l'altro riferimento, perché qui la freccia entra dal morsetto marcato, qui la freccia che serve a me esce dal morsetto marcato, qui il più è dal morsetto marcato, qui il più invece, quello che serve a me, è dall'altra parte. E quindi fatta così la caratteristica non va bene per i riferimenti che servono a noi. Cosa dobbiamo fare? Allora, quello che dobbiamo fare, chiedo scusa, eccoci qua, è adattare i riferimenti e quindi la caratteristica alle nostre esigenze. Allora, ho detto che devo ribaltare il riferimento di tensione, di corrente prima. Allora, questa è la situazione di partenza. V, I, esattamente uguale a questa qua sopra. 10 volt, 1 ampere. Allora, ho ribaltato il riferimento di corrente, da questo sono passato a questo. Entrante al morsetto marcato, uscente al morsetto marcato. Le correnti si ribaltano, la caratteristica deve essere ribaltata sull'asse delle tensioni. E quindi quello che salta fuori è questa caratteristica qui. La faccio in rosso. Ma però non basta questo, perché devo ribaltare anche il riferimento di tensione. E quindi valori positivi devono diventare negativi, negativi positivi, la caratteristica va ribaltata, quella nuova, quella rossa, sull'asse delle correnti. E quindi quello che salta fuori, facendo questo al secondo ribaltamento, ottenendo quindi la caratteristica simmetrica rispetto all'origine per quanto riguarda la caratteristica iniziale, da questa passo a quella blu qua sotto, ecco quello che salta fuori. Bene, a questo punto questi sono i valori giusti, anzi forse potevo farla in verde, visto che qua vi ho usato i riferimenti verdi. Un verde questo. Eccolo qua. A questo punto devo fare la serie e quindi devo sovrapporre le caratteristiche ottenute fino a questo punto del gruppo parallelo del bipolo 1 e nel fare la serie sommare le tensioni a parità di correnti. Allora, le cose ottenute sono queste. Questo è un verde più chiaro, va meglio, no? Per il bipolo 1. Poi la caratteristica l'ho indicata in rosso per il bipolo parallelo, questa. Ecco, due parallelo 3. E qui devo sommare le tensioni a parità di correnti. Come si fa? Siccome abbiamo una spezzata, la caratteristica 1 è una spezzata, dobbiamo ragionare sui segmenti, sui trattini della spezzata, ovviamente, no? Allora, guardate, prendiamo questo punto qui. Usiamo un altro colore. Che colore posso usare? Qui ho un bel blu, eccolo qua, dove la corrente vale 1 ampere. Devo sommare le tensioni dell'uno e dell'altro bipolo, che valgono tutte 10, e quindi sommando si ottiene 20. Quindi questo è un punto della caratteristica in corrispondenza di 1 ampere. Poi in corrispondenza di meno 1 ampere, andiamo dalla parte opposta, faccio lo stesso discorso, sommo le tensioni, valgono entrambe meno 10 e quindi meno 10 meno 10 fa meno 20 e si arriva qua. Tra questi due punti, siccome devo sommare due tratti rettilinei, la somma è ancora un segmento rettilineo, che ovviamente passa per l'origine degli assi, ed è questo. Eccolo qua. E qua è facile. Un pochino come quando qua avevamo fatto il parallelo, dualmente diciamo, no? Vediamo come prosegue la spezzata per valori maggiori di 1 ampere, giù di qua. È abbastanza semplice, guardate, potrei procedere per punti come ho appena fatto, oppure posso ragionare così. Dovendo sommare le correnti al segmento, al pezzo di caratteristica rossa che ha la sua inclinazione, devo sommare una quota costante. Quindi è come dire che devo traslare in alto la caratteristica rossa, che è quella con pendenza che abbiamo detto prima di 10 volt su 10 ampere, insomma, come la rossa che c'è qui, la rossa che c'è qua, sono la stessa. E qua va bene, abbiamo realizzato questo pezzo. Adesso qui dobbiamo vedere come prosegue la caratteristica oltre dalla parte opposta, oltre questi meno 20 volt. Allora, secondo voi come va? Vi ricordo che la situazione è che abbiamo abbiamo la caratteristica del dipolo 1 che scende verticalmente sotto il meno 10 ampere, che sono questi, ve li ricordo. Eccoli là. Viene giù verticalmente e si sovrappone in serie la caratteristica del resistore parallelo. Ci pensate un momentino e poi vediamo come risolvere il problema. Vi do qualche secondo. Allora, diamo la risposta. Allora, il comportamento di questa spezzata che è verticale e parallelo all'asse delle tensioni noi l'abbiamo già incontrato nel caso di un generatore ideale di corrente, no? Il generatore ideale di corrente, ve lo ricordo qui, ha una caratteristica che è una retta verticale. Beh, in questo trattino qui il nostro bipolo 1 si comporta esattamente così. E vi ricordate cosa abbiamo detto del generatore di corrente? Che quando è in serie con qualche cos'altro, e questo bipolo qui è in serie con altre robe, questo parallelo, lui comanda, impone le sue correnti a tutto ciò che gli sta in serie. Qua succede esattamente la stessa cosa. Oltre i meno 20 volt, il generatore, il bipolo 1, che qui si comporta da generatore di corrente, impone la sua corrente e la caratteristica scende verticalmente in questo modo qua. Ecco qui la condizione, la caratteristica è formata da questa spezzata qui del bipolo richiesto con questi riferimenti. Questo è il primo esercizio, mi preparo per il secondo esercizio e torniamo su. Ecco il secondo esercizio, anche qui abbiamo 1, 2, 3 bipoli tra loro diversi. Il primo bipolo ha questa caratteristica spezzata, vi faccio notare che tutti hanno i morsetti distinti e tutti hanno i riferimenti di tensione e corrente, così è chiaro che cosa vogliono dire queste spezzate. Allora, questo l'abbiamo già visto, questo bipolo? Beh, io direi di sì, perché si tratta di un diodo ideale, lo potevamo indicare direttamente così, perché abbiamo a disposizione il simbolo specifico. E quindi qua abbiamo capito di cosa si tratta. Questo bipolo qui che cos'è? Ha una caratteristica rettilinea che interessa il secondo e il quarto quadrante. Quindi secondo voi che bipolo è? Un resistore direi, no? Perché la caratteristica rettilinea compete ai resistori, ma attivo o passivo? Secondo e quarto quadrante potrebbe venire voglia di dire che è attivo, perché ha resistenza negativa, invece è sbagliato, perché questo è un bipolo passivo e il fatto che la caratteristica interessi il secondo e il quarto quadrante, invece che, come abbiamo visto prima, il primo e il terzo, dipende da come sono posti i riferimenti, perché qua sono indicati dei riferimenti in modo un pochino anomalo. Di solito i riferimenti di resistori si mettono, facciamolo in rosso, con il più dalla parte dove la freccia entra di corrente e il meno dall'altra parte. Vedete che qua succede esattamente l'opposto. Quindi il secondo e quarto quadrante qui dipendono solo da una posizione anomala, insolita, dei riferimenti per un resistore. Con i riferimenti posti nel modo convenzionale, la caratteristica diventa immediatamente quella di, che siamo abituati a vedere. Passa per l'origine, interessa il primo e quarto quadrante. Il primo e terzo quadrante, chiedo scusa. Questo che bipolo è? Quindi questo è un resistore normale. Che bipolo è questo? Beh, l'abbiamo visto un attimo fa. Se ha corrente costante pari a meno 10 A, qualsiasi sia la tensione, questo dice questa caratteristica verticale, parallela all'asse di tensione, vuol dire che lui è un generatore ideale di tensione in cui J vale meno 10 A. Ok? Bene, allora questa è la situazione. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo costruire la rete che vedete qui sotto. Ci viene richiesto di costruire questa rete e determinare la caratteristica esterna che se ne ottiene sempre tra, ve lo ricordo, morsetti A e B, e qui ci vengono forniti anche i riferimenti, quindi sappiamo esattamente quale caratteristica si vuole. In questo caso c'è prima una serie qua e poi un parallelo qua. Facciamo prima la serie di 1 con 2, di 1 con 2. Allora, quando facciamo questa serie, prima cosa da fare è riportare i riferimenti per capire se dobbiamo fare qualche adattamento. Allora, vedete che il più è dalla parte marcata e la freccia entra dalla parte marcata. Quindi freccia entra qua e più è qua. E questi vanno bene, sono sequenzialmente ordinati con quelli totali. Facciamo la stessa cosa qui, allora la freccia entra dal morsetto marcato, eccolo qua, e il più, con la mia correzione, sta dalla parte marcata qua, eccolo qui. Quindi sono entrambi ribaltati rispetto a quella che sarebbe la situazione, anzi potevo farlo così, rossa, che serve a noi serve la situazione nera sequenzialmente ordinata, vero? Però questo è un bipolo bilaterale, è un resistore. Quindi, ribaltando sia il riferimento di tensione che di corrente, la caratteristica resta la stessa. In altre parole, la caratteristica che ho individuato poco fa, questa, va bene anche con i riferimenti entrambi ribaltati, che sono quelli che servono a me. E a questo punto possiamo fare il calcolo della serie. E quindi, vediamo un attimino che salta fuori, ve le propongo qui, sopra c'è troppo, sono troppi segni, quindi non ho spazio, non ho chiarezza di disegno. V, I, mettiamoci il nostro diodo, vediamo dove è il pennarello giusto. Eccolo qua, ci aggiungiamo sopra la caratteristica della resistenza, eccolo qua, 10 A, 50 volt, e sommando queste due caratteristiche che cosa viene fuori? Lo vediamo con un colore verde, eccolo qua. Allora, vediamo intanto per valori positivi di corrente. Per valori positivi di corrente, il diodo a tensione nulla che va sommata ai 50 volt, dai valori correnti, a queste ordinate crescenti, linearmente crescenti della tensione, e pertanto sommando 0 alle ordinate crescenti restano le stesse ordinate crescenti qua. Ecco esattamente la stessa curva, anzi segmento rosso che va su di là. E invece per valori più bassi di tensione, qua sotto che succede? Qua sotto succede che la retta, la spezzata del diodo, ve lo ricordo, diventa un segmento verticale, eccolo qui, e abbiamo già visto prima che questo equivale al comportamento di un generatore ideale di corrente, in questo caso con corrente nulla, ma comunque è una retta verticale parallela, in questo caso sovrapposta all'asse delle tensioni, e quando questa si trova in serie con qualsiasi altra cosa, comanda lei, e quindi tale rimane anche la caratteristica complessiva. In altre parole, la caratteristica prosegue così. Questa spezzata qua. Eccolo, questo è il comportamento, uso un verde un po' diverso perché l'avevo, eccolo qua, infatti sì, ce l'avevo. È il comportamento di sta serie qui, è data da questa spezzata. questo punto dobbiamo mettere tutto ciò in parallelo con il nostro bipolo 3 e di nuovo, per fare bene il parallelo, dobbiamo riportare i riferimenti originali. I riferimenti originali sono questi, come vedete, e qua c'è qualcosa che non va, perché per ottenere la serie, il parallelo ordinato, abbiamo bisogno che i più stiano dalla stessa parte, e qua siamo a posto. Lo erano i due dei due bipoli serie, a sinistra, con più a sinistra della serie totale, tra A e B, e lo è anche il più del bipolo 3, eccolo qua, dalla parte opposta al morsetto marcato. Quindi la tensione siamo a posto, ma con la corrente non siamo a posto, perché questa corrente entrante, noi vogliamo che sia la somma di questa corrente della serie, quella che abbiamo calcolato poco fa, più la corrente del un altro colore qua, abbiamo azzurro celeste, sì, eccolo qua, infatti, più questa corrente qua. E invece la caratteristica ci viene fornita con questa freccia. Quindi questa caratteristica non va bene, dobbiamo sostituirla con una caratteristica che corrisponde a questo riferimento. Vi ricordo che rovesciare il riferimento di corrente, l'abbiamo detto e ridetto, vuol dire ribaltare i valori negativi in positivi, positivi in negativi. In altre parole, la caratteristica a riferimento rovesciato diventa questa, con questa intercetta che vale 10. Eccola lì. Perfetto. Allora, è questa la caratteristica di cui tenere conto e da combinare a quella del nostro bipolo serie calcolato prima. Adesso lo rifaccio qui perché lì ci stiamo un pochino incasinando. Eccolo qua. Bene. Allora, il bipolo verde, la serie ha questa caratteristica. Il bipolo, qui abbiamo 10. Qui abbiamo 50 per mettere un po' di scale. Il bipolo azzurro ha questa caratteristica. Che bisogna fare? Lo sapete bene, siamo in parallelo, quindi bisogna sommare la corrente azzurra e la corrente verde per dare la corrente totale, che rappresento con un bel arancione più qua. Allora, pensate di mettervi, di guardare il foglio in questa posizione e sommare quelle che adesso diventano ordinate a parità di ascisse. Evidentemente è come se tutte le correnti con questa quota costante più 10 venissero traslate, quelle del verde, a destra rispetto alla posizione originale. Quindi la caratteristica diventa questa. Questa è la caratteristica di tutto sto bipolo preso dentro a quella superficie deforme, irregolare, arancione, da cui emergono comunque i morsetti A. Prima considerazione che possiamo fare adesso. Questo bipolo qua può funzionare in cortocircuito? E se sì, qual è la sua corrente di cortocircuito? Allora, si trova molto in fretta il risultato, perché la tensione nulla si ha con questa ordinata e la corrente corrispondente è questa. Quindi la corrente di cortocircuito è uguale a 10 A. Può funzionare a vuoto? A vuoto vuol dire che ha corrente nulla, ma vedete che la caratteristica arancione che abbiamo ottenuto non arriva mai a valori di corrente zero, non intercetta mai l'asse delle tensioni. Quindi questo no, non può funzionare a vuoto, non presenta il punto di funzionamento a vuoto. Benissimo, allora, il secondo esercizio che vi ho proposto era questo, ne andiamo a fare un terzo, aspettate un attimo che mi predispongo e ci arriviamo subito. Eccoci con il terzo esercizio, come vedete lo estraggo da un testo, da una verifica in itinere data un paio di anni fa, come potete vedere. L'esercizio non è quello che vedete qui, è più avanti, eccola, è la domanda numero 4 di quella verifica in itinere. Che cosa ci chiede il quesito numero 4 del quiz? Dati due bipoli A e B, A e B, aventi le caratteristiche statiche rappresentate in figura, questa e questa, ovviamente relative ai riferimenti noti, più freccia, ci viene chiesto di la caratteristica statica del bipolo C. Il bipolo C è questo. Vedete, ho fatto una connessione tra i due, un parallelo, con la marcatura in alto e in basso, notate, e questo parallelo fa capo al morsetto superiore e al morsetto inferiore ed è chiuso dentro una scatola, indicare che si tratta di un bipolo equivalente. Benissimo, come ragioniamo in questo caso? Le caratteristiche sono note. Allora io mi faccio il disegno qui sotto del parallelo, appunto, così poi posso pasticciarci sopra. Questo è il bipolo A che deve avere la marcatura in alto. E questo è il bipolo B che deve avere la marcatura in basso. Ecco il bipolo totale ottenuto e noi vogliamo la sua caratteristica con la freccia che entra dall'alto e il più che sta in alto. Così sono posti due riferimenti di tensione e di corrente. Adesso però mettiamo subito, applichiamo qui, i riferimenti originali dei nostri bipoli, quelli che ci danno l'informazione della caratteristica esterna. Eccole qua, queste due, no? Allora, il bipolo 1 ha la freccia di corrente che esce dal marcato, esce da sopra, e ha il più di tensione che sta dalla parte marcata. Eccola. Così è posto. Questi sono i suoi riferimenti originali, come li leggo qua. Il bipolo 2, che è questo, ha il più dalla parte marcata e la freccia che esce dalla parte marcata. Eccolo qua. Allora, questi riferimenti, eccoli qua, chiedo scusa, rossi, che ho fatto vedere qui, sono esattamente i riferimenti con cui mi sono resi noti, non ci stiamo, vediamo se così si va meglio, sì, direi di sì, mi sono rese note le caratteristiche dei due bipoli. Tuttavia, questi riferimenti rossi, che sono quelli originali, vanno male per fare il calcolo del bipolo equivalente, perché il bipolo equivalente si aspetta di vedere invece questi riferimenti. Allora, la corrente deve essere concorde sequenzialmente ordinata con quella dell'intera del bipolo equivalente, quindi ci serve qui una corrente fatta così, come vedete è esattamente l'opposto, e per quanto la tensione è a posto invece, perché il più in alto lo hanno entrambi. Se andiamo sul bipolo B, la corrente è a posto, perché la corrente mi serve questa ed è esattamente quella con cui mi viene fornito la caratteristica esterna. Ma la tensione che serve a me è quella col più in alto ed è esattamente l'opposto di quella che conosco. Quindi devo fare un adattamento a ciascuno dei due bipoli, il primo in corrente e il secondo in tensione. Facciamolo subito. Le caratteristiche sono queste. Non so quanto bene si legge, mi dispiace, spero di avere presto a disposizione una webcam migliore di questa. Questa è la migliore che mi sono riuscito a procurare oggi con i problemi di spostamento che conoscete bene. Allora, qua abbiamo la tensione e qua abbiamo la corrente, quindi vedete in questo caso mi danno, forniscono già la tensione in ascissa e la corrente in ordinata. A questo punto abbiamo meno 10 ampere. In questo punto meno 20 ampere, qui abbiamo più 10 ampere e qui più 20 ampere. E poi inoltre qua abbiamo, scusate volt, ho detto una stupidaggine, sono più volt questi, l'asse delle tensioni, l'avevo appena detto, poi ho concluso diversamente. Mentre questa ordinata sono più 10 ampere. Trovo una penna nera, andate a fare sta roba. Ma facciamolo con l'azzurro, ma che è meglio. Allora, la caratteristica originale è questa. Qui la caratteristica è adagiata sull'asse delle ascisse fino ai meno 10 volt, poi sale linearmente a 10 ampere quando la tensione è nulla, scende di nuovo a 0 volt quando la tensione vale più 10 e poi resta a zero. Allora, questa è la caratteristica, lo ripeto, con i riferimenti rossi che stanno qui. ma io devo ribaltare la corrente. Ribaltare la corrente vuol dire che a me serve una corrente che non è quella che ho indicato lì, ma la facciamo in un altro colore. Ribaltare la corrente vuol dire ribaltare sull'asse delle tensioni, è questa. Eccola qua. Questo è per il bipolo A. E facciamo un'operazione analoga per il bipolo B, perché anche lui ha bisogno di essere aggiustato nella caratteristica. Ci stiamo? Sì. No, forse posso farlo anche qua sotto. Devo guardare due cose contemporaneamente per vedere di fare dei disegni che voi riusciate poi a vedere registrati. Il dipolo B è questo, vi ricordate? Anche qua abbiamo la tensione in ascissa e la corrente in ordinata. Ed è fatta così. Questo. Allora, il dipolo B ha corrispondenza di meno 20 qui, anzi, diciamo, fino a 0 volt ha corrente pari a 10 ampere, sì, esatto, eccolo qua, è questo tratto qui. Poi da 10 ampere scende a 0 ampere quando la tensione vale più 10 volt, eccola qui, e poi torna a 10 ampere, eccola qua, quando la tensione vale più 20 volt. Eccola qua, questa è la caratteristica del bipolo B. Come abbiamo detto, non va bene perché questa sarebbe corretta con il più, è corretta con il più in basso, ma noi per fare la combinazione delle caratteristiche statiche vogliamo il più in alto. Dobbiamo ribaltare le tensioni e quindi ribaltare questa caratteristica sull'asse delle correnti. E quello che salta fuori, evidentemente, qua forse si ferma, diciamolo così, allora lo faccio in verde, così e così. Ecco le due caratteristiche che si ottengono. A questo punto, se volete, me le ripresento insieme qua sotto, perché sono pronte per essere combinate insieme, cioè posso sommare le correnti, questa che è quella della caratteristica A e questa della corrente della caratteristica B, per ottenere la corrente totale a parità di tensione. Allora, disegniamo solo quelle che ci interessano, così evitiamo di fare pasticci. Caratteristica A è questa. Questi sono 10, evidentemente la caratteristica verde, cosa abbiamo di verde qui? Questo? Proviamo. Allora, eccola qui. E adesso dobbiamo, ricordatevi, qua abbiamo le tensioni, qua le correnti, nel parallelo dobbiamo sommare le correnti, quindi queste ordinate, a parità di tensioni. Allora, partiamo dai valori noti fino a meno 20. Eccoci qua. In corrispondenza di meno 20 volt abbiamo che la caratteristica rossa vale 0, la caratteristica verde vale più 10. Questo punto qua è più 10. Quindi corrispondenza di 20 volt, la somma mi fa più 10 e siamo qui. Poi, in corrispondenza di questo punto, abbiamo che entrambe valgono 0. Tutte e due le caratteristiche a meno 10 volt danno 0 ampere. E quindi qua la caratteristica va in questo modo, tra questi due punti, sono spezzate, facciamo così. Adesso proviamo il punto successivo che è questo. A 0 volt, una caratteristica vale meno 10, l'altra più 10, la somma fa 0. E quindi qua andiamo in questo modo qui. e siamo arrivati a questo punto. Adesso passiamo al punto A più 10, scusate, questo è meno 10, questo qui è meno 20, così è chiarito tutto. Questo punto qui, che cosa succede? Succede che una corrente vale 0, quella rossa, e quella verde vale più 10, e 0 più 10 fa più 10, ed eccola qua. Quindi questo è il punto A 10. E adesso come prosegue la nostra caratteristica, ovvero a più 20 volt quanto vale, più 20 volt siamo qui, la rossa rimane 0 e la verde rimane 10, quindi rimane a più 10. Eccola qua, quindi questa è la caratteristica che viene fuori. A questo punto che cosa bisognava fare nel compito? Dopo aver fatto i conticini, guardare le soluzioni proposte, questa, vedete che quello che ho ottenuto qua è proprio questa, quindi la risposta giusta è 4, la soluzione 4. Esercizi come questo, se guardate nei testi degli accertamenti e dei compiti, ne trovate veramente parecchi. Sono il tipo di esercizio che vi può capitare come sul tema della combinazione di caratteristiche statiche. Ecco, come vedete, ci sono due soli bipoli e non tre, come invece abbiamo visto negli esempi fatti in precedenza, che abbiamo analizzato prima. Quindi le difficoltà da compito sono inferiori alle prime che abbiamo visto. Vi serve questo non solo per avere un'indicazione per impratichirvi, ma anche e specialmente per avere un'indicazione del livello di difficoltà che potete incontrare relativamente a questi argomenti. Bene. Per inciso, in questo esercizio qui c'è anche una domanda che potete risolvere, siete già in grado di risolvere, anzi le prime due siete già in grado di risolvere, direi di vederle insieme. Domanda numero 1. Dato un grafo connesso con n lati ed n nodi, esiste almeno una maglia formata da soli lati di albero? Non è vero, perché i lati di albero non possono formare maglie. Il coalbero ha tanti lati quante sono le equazioni indipendenti nelle LKC. No, il coalbero ha C lati, e C lati è uguale al numero di anelli, ricordandosi che è L-N più 1, e quindi non sono quante le equazioni nelle LKC, che invece sono N-1. Rimuovendo dal grafo i lati di un insieme di taglio, si ottiene ancora un grafo connesso. No, non è vero, perché se si tolgono tutti i lati dell'insieme di taglio, ne risultano due parti separate, un grafo sconnesso. Il numero di alberi che si possono identificare è pari al numero di coalberi più uno. Assolutamente no. Ci sono tanti alberi quanti coalberi, quindi con più uno cosa c'entra? Quindi in questo caso la risposta giusta è nessuna delle precedenti risposte, è giusta. Questo è un compito del 6-4-2018, lo trovate se guardate nei compiti trascorsi, vi faccio notare, anche se magari non riuscite a leggere bene qui, perché purtroppo la mia webcam è quella che ho, mi dispiace di non poter far meglio di così oggi. Vediamo anche questo esercizio, qua come vedete c'è una rete di soli resistori tra il morsetto A e il morsetto B, ed è formata da queste resistenze. Quanto vale la resistenza equivalente ai morsetti AB della rete resistiva di figura? Ora proviamo a vedere. Anzitutto, che cosa notate qui? Qui c'è un cortocircuito, e quel cortocircuito fa sì che questa resistenza da R5 sia topologicamente un cappio, è come se non ci fosse, no? Vediamolo anche in termini di resistenza. Essendoci un cortocircuito, la sua tensione è sempre nulla, perché la impone il parallelo con il cortocircuito. E quindi anche la sua corrente, che è tensione diviso resistenza, è sempre nulla. Quindi ha tensione e corrente nulla, e proprio non interagisce con gli altri. Quindi a questo punto, quella rete, è come, aspettate un attimo che vado a fare una nuova, abbiamo intuito questa semplificazione, e quindi si presenta in questo modo qui. Qua ci sono 10, qua c'è 5, e poi qua c'è una resistenza sbiega inclinata in diagonale da 10 e qua un'altra resistenza da 10. Però attenzione, eccolo, è come se stesse così, abbiamo tolto dai piedi questa R5 che fa solo confusione. Come stanno queste due resistenze da 10? Hanno in comune un morsetto qui e hanno in comune un nodo qua, un nodo qui e un nodo qui. Questo vi ricordo che un cortocircuito equivale a un nodo, no? Quindi queste due sono in parallelo tra di loro. Quindi la resistenza del parallelo, se vogliamo fare proprio la formula, proprio quella di partenza, è 1 diviso R1 più 1 diviso R2, dove R1 e R2 sono loro, e quindi moltiplicando per R1 e R2 sopra e sotto si ottiene che questa è uguale a R1 per R2 diviso R1 più R2, poi razionalizzando ovviamente, no? Che è la formula che già vi avevo proposto prima, vi ho detto guardate che questa è giusta, l'ho ritrovata adesso, ve l'ho fatta con carta e penna. Benissimo, allora che cosa salta fuori quando queste due sono uguali? Salta fuori che RP è uguale a R1 mezzi è uguale a R2 mezzi, se sono uguali, se R1 è uguale a R2, ovviamente. Eccolo qua. Chiedo scusa, non mi ricordo che era passata sotto l'immagine. Quindi 10 con 10 è uguale a 5. Allora vediamo un attimo come è diventata la rete a questo punto. Questa è la resistenza superiore da 10 ohm, questa è la resistenza di fianco da 10 ohm, no, da 5, chiedo scusa, ho sbagliato, 5 ohm. E qua abbiamo queste due in parallelo, dove sono? Queste due in parallelo che sono diventate, abbiamo scoperto, equivalgono a un'unica resistenza da 5 ohm. Questo non è un lato. Benissimo. A questo punto che cosa osserviamo? Che questo, scusate, la mia scappata, non vorrei che fosse ingannevole, facciamo così. Allora, dove funziona? Vabbè, non esiste questa roba qua sotto, non c'è nulla, no? Quindi vedete che 5 con 5 adesso sono in serie, quindi diventa questo, questi 10 qua sopra, questi, e qui sotto abbiamo altri 10 messi così. E quindi alla fine abbiamo il parallelo di 10 con 10, proprio come nel caso precedente, equivale a una resistenza di 5. E vedete che dei quattro valori proposti, 2,5, 3, 5, 10, quella giusta è 5 ohm, eccola qua. Va bene, con questo abbiamo fatto anche questi due esercizi in più, visto che avevamo l'occasione di farli. La lezione di oggi è conclusa, vi saluto, ci vediamo la settimana prossima. Anzi, scusate, piccola cosa, cercherò di organizzare un incontro, diciamo, di discussione sabato pomeriggio, tanto siamo tutti a casa, mi pare di capire, possiamo anche dedicarci a questo. In momento sgombro da intasamenti di Moodle e delle conferenze dal vivo, dove potrei chiedermi domande, possiamo parlare un attimino insieme, staremo in interazione per quelli che vorranno mettersi in collegamento ovviamente. Cerco di organizzare questa cosa e se tutto funziona ricevete un messaggio tramite il forum di Moodle dove avete le informazioni su come collegarvi. Arrivederci.